Questa sera, così sapete più o meno come sarà, farò tre cose. La prima, una introduzione in cui vorrei aiutarci a capire come va letta la parola di Dio all'interno della Chiesa. La seconda, vi presenterò Matteo, che tutti pensano di conoscere, ma in realtà è molto più simpatico da come l'abbiamo dipinto. E poi, vediamo il tempo che avanza, prenderò almeno una e se possibile due pagine specifiche di Matteo, cioè che ha solo Matteo, per provare a capire che cosa ci vuol dire e per condividere quella che l'approccio della lezione divina, cioè come usare la parola di Dio perché abbia risonanza nella nostra vita. Sapete che la lezione divina è qualcosa di antichissimo, è stato riproposto come modo di approccio alla parola di Dio di tutto il popolo di Dio, dei discepoli, durante il sinodo sulla parola di Dio, la Verbum Domini, firmata da Papa Benedetto, in cui tutti i vescovi, insieme a Papa Benedetto, ci hanno consegnato questa cosa, sconosciuta la quasi totalità, in cui si dice che il modo che noi abbiamo è la lettura orante della parola, cioè non approfondiamo la parola di Dio come dei tecnici. Non è che bisogna fare 5 anni di teologia, prendere il baccellerato, fare 3 anni di licenza biblica per leggere la Bibbia, d'accordo? Però non dobbiamo neanche avere una visione della parola di Dio come qualcosa che non ha nulla a che fare con la nostra vita. Prima dicevo ai vostri ragazzi che durante la cresima probabilmente quasi sempre le parrocchie regalano la Bibbia ai ragazzi, che resta poi sullo scaffale tutta la vita. Paul Claudel, questo grandissimo letterato francese dell'Ottocento, scriveva: il rispetto dei cattolici nei confronti della Bibbia è tale che si manifesta nel non toccarla affatto. Ma se questa è la lettera d'amore che Dio scrive al suo popolo, vale la pena di accoglierla, di lasciarla risuonare dentro di noi. Non vi sto a fare la storia dell'esegesi, se vorrete vi darò dei testi, sono cose abbastanza noiose e curiose. Ma la sintesi qual è? Che Dio parla al suo popolo attraverso l'esperienza di un popolo, attraverso l'esperienza di alcune persone, di alcuni autori che fanno parte di questo popolo. E in particolare nei Vangeli ci sono questi discepoli del Signore, alcuni dei quali hanno seguito e conosciuto Gesù, Marco sicuramente, Matteo sicuramente, Giovanni Evangelista sicuramente, non Luca, e hanno scritto, hanno steso un resoconto ordinato, come scrive Luca, perché anche noi possiamo renderci conto della saldezza la saldezza della fede che si poggia su qualcosa di molto concreto. Questo non è un libro che ci insegna a fare i bravi, non è un libro che ci offre soluzioni, è una parola che, come dice benissimo la lettera agli ebrei, è viva e penetrante e ci raggiunge fino al punto di congiunzione dell'anima e del corpo. Ma è molto interessante perché nel lungo dibattito interno alla Chiesa del come leggere la parola, del come approcciare la parola di Dio, si è arrivati finalmente a una situazione di equilibrio. C'è dietro tutta una storia che vi tralascio, che trovate, lo dico per chi fra voi è più appassionato, lo trovate anche su internet, appunto, nell'enciclica Verbum Domini, in cui si entra nel dettaglio. Allora, in sintesi estrema è questa: quando noi approcciamo un testo, in particolare i Vangeli, partiamo da quelli più semplici, perché sapete la Bibbia è composta da 72 libri scritti in 1000 anni in 3 lingue diverse, quindi è difficile. Ma quando noi approcciamo un testo, in particolare il Vangelo, dobbiamo come prima cosa, per rispetto del testo sacro, capire chi l'ha scritto, a chi l'ha scritto e cosa volesse dire. Ovvio, ovvio. Cioè, questo non è il manuale delle giovani marmotte, non si fa come i nostri amici testimoni di Geova che pigliano a caso una frase e la prendono, si chiama lettura fondamentalista della Bibbia, ma dobbiamo capire cosa c'è dietro, qual è la retroterra, perché Il primo gesto di rispetto è questo, ed è quello che cercherò di fare io brevemente dopo in 10 minuti, presentandovi Matteo, perché scrive questo Vangelo, cosa vuol dire, da dove prende le sue informazioni, eccetera, eccetera. Ma noi non ci fermiamo qui, non siamo degli appassionati di scritti del primo secolo dopo Cristo. Noi siamo persone che ritengono, che credono insieme alla Chiesa, che questa parola è stata ispirata da Dio attraverso lo Spirito Santo. Perciò, dopo avere posto le fondamenta, si dice, parole difficili per far capire che ho studiato, cioè dopo aver avuto un approccio storico critico a quello che è il testo, diciamo, bene, ok, che cosa Matteo voleva dire alla sua comunità? E che cosa Dio vuole dire attraverso Matteo alla mia comunità? Cioè questa è una parola che risuona in me, non risolve i problemi o affronta le questioni che stavano affrontando i parrocchiani di San Matteo, ma è una parola che dura per sempre, in eterno. Come faccio a essere sicuro di fare una corretta interpretazione del testo? Beh, anzitutto oggi come oggi, grazie al cielo, è anche un po' in piccolo il mio mestiere, io ho scritto tanto, ma in realtà sono un nano sulle spalle di giganti, perché lo sanno i preti qui presenti, quando studi in teologia fai anni e anni di corso in cui magari hai dei manualoni così che cominciano a disquisire su quel verbo greco declinato e tutto, e uno legge e dice sì, ma a me non interessa questo, però da lì arrivare a dire d'accordo, ma questa parola, questa sfumatura, questo dettaglio, che cosa dice a me? Oggi, adesso, questa parola è chiamata a riprendere vita in me. E il tipo di interpretazione che ne do, poiché arriva un fratello testimone di Geova e mi dice l'esatto contrario di quello che dico io, avviene all'interno della Chiesa Cattolica, in quella che noi chiamiamo la tradizione. Una bellissima riflessione, forse devo dire il più bel documento del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, approvato l'ultima sessione del Concilio, con la totale, praticamente erano tutti i vescovi, a parte 7 che si sono astenuti, erano d'accordo con quel testo, dice questa cosa, noi facciamo, questa parola ci è stata consegnata, le cose che io vi dirò stasera non sono farina del mio sacco, ma sono all'interno di un grande percorso di tradizione, del tradere, del consegnare. Cioè, come dice San Paolo, vi dico ciò che io per primo ho ricevuto. Quindi il modo che abbiamo di leggere è un modo apostolico. Si dice, si fa una lettura canonica, cioè all'interno di quella che è stata l'interpretazione della parola. Perciò, quando qualcuno si prepara alla predica, interessante perché oltre a trovare il Curtas o l'Armellini o il Maggi o Hermes Ronchi o, no? Poi trova magari lo stesso testo commentato da Sant'Ambrogio oppure da, che ne so io, da San Bernardo di Chiaravalle. Allora è all'interno di questo grande cammino che noi possiamo non far risuonare quella parola lì per i monaci medievali di San Benedetto o di San Bernardo, ma per la mia comunità oggi, sia a livello personale che a livello comunitario. Ok? So che non avete capito assolutamente nulla, perché è pura teoria. Adesso veniamo nella pratica. Perciò, in concreto, quando uno fa un gruppo biblico, ma lo fate già, quando avete la vostra preghiera personale, come faccio io tutti i giorni, io consiglio a tutti, ognuno ha il suo modo di pregare, sapete che la preghiera è la cosa più personale e straordinaria che ci sia, basta che preghiate e poi ognuno trova il suo ritmo, ma certamente deve essere legata alla parola di Dio, punto. Perciò io dico, è bella cosa, all'interno della tua preghiera personale, magari come suggerimento, leggere il Vangelo del giorno, cioè il Vangelo che in tutta la Chiesa tutti i giorni viene letto e celebrato, con un piccolo commento che aiuta a capire e già la tua giornata è indirizzata. Poi certo c'è la grande assemblea della Chiesa al giorno del Signore, la domenica, il giorno del Signore in cui la parola viene celebrata, la mensa della parola, la mensa dell'Eucaristia, eccetera eccetera, ma sono tutte cose che conoscete. Perciò, quando approcciamo un testo, cominciare a capire, magari basta leggere la pagina prima cosa c'è scritto, la pagina dopo cosa c'è scritto, si dice contesto, cioè dove è situata quella parola, poi magari provare a notare alcune cose, ci sono dei brani molto semplici, poi chiedersi che cosa dice questa parola in sé, per poi dire che cosa dice questa parola a me, perché l'obiettivo è quello. Ecco, quella che vi propongo perciò, quella che io pratico per me nella mia meditazione quotidiana, quella che cerco di divulgare insieme a migliaia di altre persone che sono state prima di me, attraverso la Lectio Divina, ha un nome, si chiama esegesi spirituale, oppure, come scrive la Verbum Domini, esegesi canonica. Cioè, non leggiamo questa parola vivisezionandola e basta, non leggiamo questa parola come un testo letterario del primo secolo d.C., non leggiamo questa parola, si dice, in maniera parenetica, cioè che ci insegna a fare i bravi, ma questa parola come una parola viva che continuamente sgorga, perché lo spirito la rende viva e efficace. A me piace moltissimo perché ad ogni tanto, no, spesso ricevo delle mail, dei messaggi WhatsApp, eccetera, eccetera, ed ogni tanto c'è qualcuno che mi dice: ah, ho sentito rispetto a questo brano anche questa interpretazione. E io scrivo sempre: evviva, meno male. Perché? Esattamente per questa sua caratteristica di essere ispirata dallo spirito, molto spesso noi cogliamo delle cose che prima non sono state colte. I rabbini, che sono i maestri di pensiero dei nostri fratelli maggiori ebrei, scrivono nel Talmud, che è il loro libro di interpretazione della Torah e dei testi biblici, scrivono una cosa molto bella. Dice: meditare la Torah, meditare la parola, è come uno che con un maglio dà un colpo su una roccia, scaturiscono mille scintille. In un'altra parte del Talmud babilonese, un rabbino scrive: la parola di Dio ha 70 volti, cioè la stessa parola, ma grazie allo Spirito riecheggia in me in maniera continuamente nuova. Perciò io sono assolutamente certo, e se non è così, convertitevi e credete al Vangelo, che la parola è qualcosa di essenziale all'interno del vostro percorso di vita di fede. Ora, non dico di fare come Sant'Atanasio, che entra in chiesa, sente il prete che dice: vai e vendi tutto, esce e vende tutto. Ora, non dico di fare come frate Francesco Poverello, che a San Damiano, quando serviva messa al prete anziano di questa chiesa che lui aveva tirato un po' su, rubando le pietre al padre peraltro, perché poi lo denunciò, Francesco per tre volte aprirono il Vangelo, l'Evangeliario, allora non era stampato, quindi era una cosa preziosissima, e le tre parole, le tre frasi di Vangelo che uscirono fuori, tirate a sorte, diremmo noi, divennero la sua prima regola, la regola di vita dei francescani, la prima, che è andata persa, altro non era che tre brani di Vangelo. Non dico così perché non siamo né Sant'Atanasio né San Francesco, ma che questa parola possa nutrire concretamente la nostra vita, yes, provare per credere. Seconda parte della mia, questa era la parte più noiosa, va bene? Adesso viene quella un po' più noiosa, ma che liquido in 10 minuti. Signore e signori, vi presento Matteo. Come sapete, i Vangeli che la Chiesa ha accolto sono 4. 3 di loro si chiamano sinottici perché sono molto molto simili. La ragione per cui sono molto molto simili è che Matteo ha copiato il Vangelo di Marco e Luca ha copiato il Vangelo di Marco. Marco è stato il primo Vangelo a essere stato scritto. Questo ormai è certo. Però nelle Bibbie che avete a casa, nei Vangeli, vedrete che il Vangelo di Matteo è al numero 1. Perché per una scorretta analisi dei testi, già a partire da Sant'Agostino, si pensava che Matteo fosse il primo Vangelo a essere stato scritto e Marco avesse fatto il riassunto. Uno dei grandi doni della scienza biblica è anche questo, aver capito che è il contrario, che uno di solito allunga, quindi Marco è sicuramente stato il primo Vangelo a essere stato scritto. Sinottici perché Luca e Matteo fanno copia e incolla, cioè proprio copia e incolla fisicamente, prendono tutto il Vangelo di Marco e lo copiano e poi aggiungono delle cose. Matteo aggiunge delle conoscenze che ha lui, Luca aggiunge delle conoscenze che ha lui, ma la cosa divertente è che nel Vangelo di Matteo e Luca troviamo delle informazioni che loro due hanno in comune e che Marco ignorava, quindi è abbastanza un bel minestrone. Giovanni scrive il suo Vangelo un po' dopo e dà per scontato che voi abbiate letto i Vangeli, infatti non parla quasi mai di tutto quello che parlano gli altri. L'80% del Vangelo di Giovanni è originale, cioè dice cose sue, perché è un secondo livello, un master, dà per scontato che voi l'abbiate letto, dice bene, adesso facciamo un percorso ulteriore. Chi è Matteo? La tradizione lo identifica con Levi il pubblicano. Ora vi lascio perdere le varie dispute dei biblisti che dicono ma è lui o non è lui. A noi poco importa che sia fisicamente Levi il pubblicano. Certamente l'evangelista Matteo si sente come Levi il pubblicano. Quindi è un ebreo, quindi è certamente del nord di Israele, certamente la sua comunità, noi diremmo la sua parrocchia, è una parrocchia fatta da ebrei diventati gesuani, cristiani, e che vive nel nord del paese di Israele, in Galilea, ok? Marco invece, il famoso Giovanni Marco, citato più volte nei Vangeli, che poi diventa seguace, diciamo così, da una mano a San Paolo, il quale tutti sappiamo aveva un carattere impossibile, infatti al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, Barnaba e Saulo litigano perché Saulo non vuole più con sé sto ragazzino quindicenne che ha nostalgia di casa, e Barnaba invece dice senti me lo tengo io e se lo riporta a Gerusalemme, meno male. A Gerusalemme il giovane Giovanni Marco diventerà discepolo di San Pietro, quindi dietro il Vangelo di Marco abbiamo certamente la testimonianza di Pietro. Giovanni Marco scrive il suo Vangelo, che è il più stretto, il più corto, il più essenziale, possiamo dire senza giudicare, ma si vede che lui non sa il greco. I Vangeli erano scritti in greco, molto probabilmente, perché era l'inglese di allora, e si vede che lui è all'ABC, Marco. Probabilmente lo scrive, qui c'è una forbice, diciamo prima del 70 a.C., può essere 50, 55, 60, ma poco cambia. Gesù è risorto nel 33, voi vi ricordate bene cosa è successo 20 anni fa o no, ok? E Marco inventa il genere letterario Vangelo, idea geniale, talmente geniale che a un certo punto Matteo copia e aggiunge del suo, San Paolo chiede a Luca, che è un pagano, che non ha mai visto Gesù in vita sua, di copiare Marco e di aggiungere del suo. Ecco che abbiamo i tre Vangeli sinottici. Interessante vedere le differenze fra i tre. Matteo quindi è forse Levi il pubblicano, facciamo di sì, certamente è uno che ha un certo spessore culturale, certamente è uno che conosce bene 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 il Primo Testamento, l'Antico Testamento, perché è un ebreo. Per chi scrive? Scrive appunto per una comunità, si dice, di giudeo-cristiani. La cosa molto interessante qual è? Che ogni tanto Matteo prende Marco, lo copia e lo semplifica, lo asciuga, aggiungendo invece delle altre informazioni. Ci possiamo chiedere come mai ha scritto così. Adesso la domanda delle domande a cui non so rispondere, ma vi do una delle teorie. Perché è stato scritto il Vangelo di Matteo? C'era già un Vangelo. Che bisogno c'era di un secondo Vangelo? La ragione è molto semplice, che fra il Vangelo di Marco e quello di Matteo è successo un episodio traumatico per Israele e per la prima comunità cristiana. E cioè nel 70 d.C., dopo le consuete intemperanze, piccole rivolte, eccetera, eccetera, Roma, che ha invaso quel territorio che noi oggi chiamiamo Israele nel 62 a.C., quindi quando vive Gesù è 100 anni che è sotto dominazione romana, quella che poi viene ribattezzata Siria-Palestina, ma a un certo punto i romani proprio si scassano. Nel 70 d.C. la decima legio fretensis dalla Siria scende e era da solo tutto ciò che incontra. Magdala, Cafarno, rade tutto al suolo, scende, arriva sulle sponde del Mar Morto, rade al suolo Gerico, sale a Gerusalemme, assedia Gerusalemme. Gerusalemme viene presa per fame. Una volta che l'esercito romano riesce a entrare, nell'anno 70 d.C., il generale Tito fa bruciare il Tempio, che era appena stato finito nel 62. Sic transit gloria mundi. Ora, questo episodio è talmente traumatico, probabilmente Matteo, anzi sicuramente Matteo scrive subito dopo, che la sua comunità è turbatissima. Per capire l'impatto è come se ci fosse un attentato alla Basilica di San Pietro, crolla la Basilica uccidendo il Papa dentro. A noi farebbe quell'effetto lì. E la comunità cristiana, che si sente ebrea, nel senso che dobbiamo capirci bene, tutti gli apostoli erano ebrei, Gesù era ebreo, Maria era ebrea, quindi per loro il cristianesimo, ma lo chiamiamo noi così, loro non lo chiamavano così, era uno dei modi di vivere l'ebraismo. Il crollo del Tempio azzera tutta la situazione, sparisce il Tempio, spariscono i sacerdoti, spariscono i sadducei che erano l'aristocrazia del Tempio, restano solo i farisei. Ora, qual era il problema della comunità del nord di Israele di Matteo? Che nel Tempio, anche se era il Tempio ricostruito da Erode il Grande, iniziati i lavori nel 19 a.C., si pensava, anche se non c'erano più le tavole della legge, non c'era più il bastone di Mosè, non c'era più la manna, quello era stato portato via durante il crollo del primo Tempio, re Nabucodonosor, 687 a.C., ma comunque nel Tempio ricostruito, grandissimo genio Erode, un re meticcio, vassallo di Roma, ebreo da parte di madre, lui era un idumeo in realtà, fa ricostruire il Tempio, 10.000 operai per 30 anni, mica male. Pensate che la sola spianata del Tempio di Gerusalemme è 300.000 metri quadri, ok? Lastricati. Il problema qual era? Ma nel Tempio c'era la gloria di Dio, la Shekinah. E ora che non c'è più il Tempio, dov'è la Shekinah? La gloria. E la risposta di Matteo, che mette mano a scrivere un altro Vangelo, è Gesù. Il Cristo è la gloria di Dio, è la Shekinah. È molto bello avvicinarsi al Vangelo di Matteo. Matteo è geniale. Matteo, una cosa che mi ha sempre stupito di Matteo è che fa memoria delle parole di Gesù, lui c'era, e le indirizza alla sua comunità. E cerca di prendere delle cose che ha detto Gesù per leggere quello che sta succedendo. Un'altra preoccupazione molto forte di Matteo è il fatto che continuamente cerca di far capire ai suoi parrocchiani, scusate se uso questo termine improprio, il fatto che l'agire di Gesù era in piena conformità con le profezie dell'Antico Testamento. Matteo stesso fa il profeta non è uno che indovina il futuro ma che interpreta il presente. E dice, noi non avevamo capito, ma era così, questa cosa avvenne perché si realizzasse la parola, e cita la parola. Cioè aiuta, molto bello, a prendere la scrittura come modo di giudicare quello che si sta vivendo, che è una roba che per esempio non sarebbe male di questi nostri tempi. Cioè che la parola ci aiutasse a interpretare i segni dei tempi, che non vi sembri che è curtaz a dire questo, cito Gesù Cristo, vi va bene? I segni dei tempi li sapete riconoscere, perché non sapete riconoscere quelli che stanno succedendo? E sempre quel Signore diceva, che io professo Maestro e Cristo, e Figlio di Dio, diceva, quando il Figlio dell'uomo tornerà troverà ancora la fede sulla terra? Non ha detto le parrocchie, né? La fede. Ecco, oggi io credo che il dono della parola di Dio, ispirata dallo Spirito, e ringraziamo Matteo per aver scritto questo testo, ci aiutano a rileggere la nostra vita, una chiave di lettura della realtà che ogni domenica celebriamo. Fine della seconda parte noiosa, adesso arriva il bello. Proviamo a leggere qualche pagina, va bene? Sì? Voglio vedere se qualcuno dice di no. No, basta, andiamo a casa. Ora, io so che mi infilo in un mare di guai, ma lo scrive Matteo, quindi ve la pigliate con lui. Voglio prendere un brano che è in parallelo con Marco e Luca e uno invece che è solo suo. Quello in parallelo con Marco e Luca è la chiamata di Levi, cioè la sua storia. Sentiamo. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
Bellissimo.
Il testo lo conosciamo tutti. È la chiamata di Levi. Sappiamo anche chi erano i pubblicani. Roma, l'impero romano, erano molto astuti. Una volta che avevano normalizzato dopo la conquista un paese, lasciavano tutte le leggi locali, lasciavano tutte le divinità, non c'è nessun problema, ma chiedevano un'imposta che andava alle casse dell'imperatore. Ora, ovviamente, loro non potevano essere lì a fare gli esattori, quindi appaltavano le tasse, Equitalia per capirsi, e le appaltavano degli ebrei. Quindi i pubblicani erano degli ebrei che prendevano le tasse per conto dei romani, facendoci la cresta, sai che simpatia, per di più nascondendosi dietro l'aquila romana. Per di più, a noi sembra una sottigliezza un po' assurda, ma è così, poiché la moneta in corso nell'impero era la moneta con l'effigie dell'imperatore, erano anche considerati idolatri, quindi collaborazionisti, ladri, perché facevano la crestina, idolatri, cioè pubblici peccatori. A noi questo non dice molto. Avere a che fare con un pubblico peccatore, nella logica stringente del fariseismo, che per semplificare diceva questo è giusto, questo è sbagliato, questo è bianco, questo è nero, questo è puro, questo è impuro, farisei, pubblicani, impuro, tutto ciò che tocca l'impuro diventa impuro, frequentare un impuro contraevi l'impurità, per togliere l'impurità un pasticcio, abluzioni, digiuni, eccetera eccetera. Perciò erano molto scrupolosi nell'osservare le norme rituali. Ricordate quando Gesù chiama al sepolcro imbiancati, poiché toccare un cadavere voleva dire contrarre l'impurità, Gesù tocca il figlio della vedova di Nain, allora si dipingeva con la biacca le lapidi, in modo che uno passando per sbaglio non si sedesse su una lapide, eccetera, eccetera, eccetera. Guai a voi sepolcri imbiancati. Ora, questo per dire che Levi, il pubblicano, proprio non ce n'era, era fuori categoria. Dove avviene questo episodio? A Cafarnaum, a nord del lago di Galilea, che era improvvisamente diventato famoso, un villaggio di pescatori poverissimo. Pensate che nella Cafarno è tutto resistente, un sito archeologico bellissimo, grazie a Dio conservato dai francescani, non hanno trovato tracce di impianto fognario, non c'è. Gente povera, pescatori che vivevano lì, in questo cratere vulcanico che è il lago di Tiberiade. Ma alla morte del re Erode, Roma aveva accettato per un periodo che il regno fosse diviso in diverse parti, affidato ai figli di Erode. E guarda caso, lì c'era un confine, l'Alta Galilea con la Galilea. Confine uguale tasse, confine uguale frontiera. Ecco perché c'erano sia una centuria romana, ricordate il centurione, quindi vuol dire dei soldati romani a controllare la situazione, che gli esattori delle tasse. Ciò detto, riprendiamo il testo. Avete capito? Avete capito anche perché i farisei? Ah, sui farisei devo spezzare una lancia. Tra l'altro interessante, è appena stato fatto un convegno che ho seguito da lontano, organizzato dall'Accademia delle Scienze del Vaticano, non mi ricordo, in cui si un po' di nuovo rivisto il discorso del fariseismo, e si raccomandava, una studiosa ebraica giustamente raccomandava: ascolta, voi cattolici tanto cari e tanto bravi, ma piano con gli stereotipi. I farisei non erano affatto quelle brutte personacce che noi abbiamo in testa, addirittura dire sei un fariseo è un insulto. I farisei, il nome farisei deriva dall'ebraico perushim, che vuol dire i puri, i perfetti. Non è che loro si chiamassero così, era il modo con cui venivano chiamati per essere presi in giro. quando circa 120 anni prima di Cristo ci fu un momento un po' particolare, vabbè adesso non vi so raccontare, Giovanni Ianneo, bla bla bla, e loro avevano fatto una specie di movimento ecclesiale, diciamo così, la milizia del Dio di Israele, diciamo così. Quindi era brava gente, gente che cercava davvero di vivere in tutti i modi, non soltanto le parole date a Mosè, ma anche tutte le altre che nel corso dei secoli si erano aggiunte, la legge orale, i famosi 613 precetti, le mitzvot. Ebbene, i farisei erano persone che cercavano in tutti i modi di vivere i precetti, il problema è che si dimenticavano di un po' di altri particolari. Gesù non ce l'ha con i farisei, ce l'ha con l'atteggiamento del fariseismo che è diffuso, ahimè, a volte anche fra noi cristiani cattolici, cioè il rischio di giudicare gli altri prendendosi come metro di misura. Detto tutto questo, capite cosa sta succedendo. Andando via di là, se andate a vedere subito prima, Gesù ha guarito un paralitico, Gesù vide un uomo chiamato Matteo. Gesù vede un uomo, non vede un pubblicano. Gesù vede un uomo, vede una persona, non vede quello che fa. Gesù vede un uomo. Gesù ci vede sempre per quello che noi siamo, non il nostro ruolo, non che ci mostriamo in un certo modo. Gesù, passando, vide un uomo. Ed è l'unico che lo vede, così come nei Vangeli continuamente emerge questa caratteristica del Signore, che non si ferma all'apparenza, che non giudica per sentito dire. I farisei vedono in Levi, Matteo, vedono un pubblicano, un peccatore, un collaborazionista, un ladro, e lo è. Gesù scavalca questa crosta e va all'essenziale. Vede un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte. È straordinario il fatto che il Signore chiama a essere Suoi discepoli, chiama a seguirlo là dove noi siamo, magari facendo un lavoro che non ci piace neanche tanto. È bellissimo perché di Matteo non ci viene detto niente, se aveva una fede, se aveva una famiglia, se aveva degli interessi. Osiamo immaginare un po' come un altro dei suoi colleghi, famoso Zaccheo, protagonista nel Vangelo di Luca, lo leggeremo, lo celebreremo nelle nostre messe fra due o tre domeniche. Capo dei pubblicani e ricco, dice Luca capitolo 10. Cioè Gesù va al di là dell'apparenza e ci raggiunge là dove siamo. È straordinaria questa cosa. Nel Vangelo di Marco i primi discepoli vengono chiamati sulla spiaggia del lago di Tiberiade. Se non che Marco chiama lago di Tiberiade il mare di Galilea, non è un mare, ma il mare nella Bibbia ha tutta una reminiscenza. Gli ebrei non sono i fenici, non avevano la marina ebraica, avevano il terrore del mare. Nel mare c'è il Leviatan, l'unica cosa che tu hai creato per divertirti, dicevano a Dio, ma loro erano terrorizzati del mare. E Gesù chiama i suoi primi discepoli in una città portuale, una città di mare, sui confini. Il mare segna un confine, segna il limite della paura. Gesù li raggiunge poi quando c'è la tempesta del mare, camminando sulle acque, vuol dire, è questo ciò di cui avete paura? Il Signore ci chiama sempre là dove siamo. Non esiste una situazione in cui non possiamo incontrare il Signore. Questa è una delle caratteristiche straordinarie del cristianesimo. Non abbiamo bisogno di fare gesti straordinari o di andare in luoghi particolari. Non dobbiamo fare il pellegrinaggio almeno una volta nella vita alla Mecca, non dobbiamo andare al Gange a fare il rito di purificazione tutti gli anni. Il Signore ci raggiunge là dove siamo, magari facendo un lavoro che non ci piace affatto, come immaginiamo fosse il Vangelo, il lavoro di Matteo. E gli disse: seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. Io quando leggo sta roba mi cascano le braccia. Gesù non pone condizioni, perché vede l'uomo, dice vieni, ci immaginiamo, cioè Matteo era l'ultimo che pensava di poter essere chiamato da quello strano falegname diventato profeta che era arrivato da Nazareth, l'ultimo, e invece viene chiamato. E a volte mi chiedo, leggendo questo testo, approfondendolo nella preghiera, cos'era quello sguardo? Quale forza umanissima esprimeva l'uomo Gesù per attirare così le persone che, wow, quale fascino? Cosa ha visto in quello sguardo Matteo? Non lo sappiamo. Tutela della privacy. Si è alzato ed è andato. Si è alzato e lo ha seguito. Andate a rileggere, adesso vorrei proprio far venire la voglia di appassionarvi alla parola. Andatevi a rileggere tutte le chiamate nei Vangeli. Bartimeo, Marco al capitolo 10. Gettato via il mantello, si alzò e lo seguì. Andate a leggere il giovane ricco che dice: no, questo qui è un po' troppo esigente, e se ne va. Cioè, il Signore viene e ci chiama dove siamo, senza porre condizioni. Quando Giovanni, che scrive dopo tutti questi eventi, racconta della sua storia, della sua chiamata a essere discepolo, Giovanni capitolo 1, versetti 62 e successivi, Giovanni Battista, vedendo passare l'agnello di Dio, no, vedendo passare Gesù, disse: ecco l'agnello di Dio, e i suoi due discepoli lo seguirono. Gesù si voltò e gli disse, noi tutti pensiamo: ah, finalmente due discepoli, wow, iniziamo bene. Si alza e dice: che volete? Chi cercate? Chi cercate? Il Vangelo è pieno di domande, la Bibbia è piena di domande. Noi a volte abbiamo un po' l'impressione che seguire Dio voglia dire rinnegarsi, mettersi da parte. Invece il Signore chiede piena consapevolezza. Adamo, dove sei? Che fai qui, Elia? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Che cercate? Chi cercate? Chi cerchiamo quando cerchiamo Gesù? San Giovanni Paolo II ai giovani diceva: quando cercate la felicità state cercando il Cristo, anche se non lo sapete. L'angelo alle donne, il giorno della risurrezione: chi cercate? Il crocifisso, sbagliato indirizzo. Chi cercate? E loro non sanno tanto cosa dire. Gesù dice: venite e vedrete. La fede non è sapere delle cose anzitutto, è incontrare qualcuno. Poi certo che ti viene voglia di sapere chi è. Ma il momento zero della vostra chiamata, io vorrei stasera che andaste a casa prima di dormire e vi poneste questa domanda: quando ho incontrato lo sguardo del Signore? Quando? L'ora voglio, il momento. È bellissimo perché Giovanni, che racconta il suo incontro con Gesù, lui e Andrea, andarono dunque e videro, erano le 4 del pomeriggio, se lo ricordo. Perché gli è rimasto, è un evento che ti segna. Matteo si alza e segue. Gesù non gli ha chiesto di cambiare, non gli ha chiesto nulla. Anticipa la sua conversione, la suscita come suscita quella di Zaccheo, che si arrampica sul sicomoro per vedere passare Gesù, un gran curioso Zaccheo. E quando Gesù lo vede, dice: Zaccheo, scendi, vengo a casa tua. Non pone condizioni. Non dice a Zaccheo: so che sei un ladro e un pubblicano, se dai metà dei tuoi beni ai poveri e restituisci 4 volte tanto quello che hai rubato, verrò a casa tua. Vi posso garantire che Zaccheo non sarebbe mai sceso. L'amore di Dio anticipa e suscita il nostro cambiamento, la nostra conversione. Questo è un messaggio straordinario. Gesù chiama Matteo, che lascia le imposte, il banco delle imposte, e lo segue. E subito dopo Matteo, non lo fanno, lo fa Marco ma non lo fa Luca, subito dopo Matteo scrive questo: mentre sedeva a casa nella casa, mentre sedeva a tavola nella casa, si festeggia. I biblisti dicono in casa di Gesù o in casa di Matteo, non sappiamo. Si festeggia. E cosa fa Matteo? Sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Il mangiare con, in tutte le culture del mondo, è mangiarsi l'un l'altro, tra virgolette. Nessuno di voi invita il suo peggior nemico, che gli deve un sacco di soldi, a cena, forse a prendere un caffè in un bar neutro. Accogliersi vuol dire: fai parte di, sei con me. E molti pubblicani e peccatori, molti pubblicani e peccatori vengono anch'essi a sedersi con Gesù. Oh mamma mia, A questo punto, vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli, non a Gesù, e dagli col pettegolezzo. Chiedono ragione di questo comportamento ai suoi discepoli, non a lui. Come mai il vostro maestro mangia, insieme ai pubblicani e ai peccatori? Come mai? È interessante perché Gesù, a furia di queste proteste, a furia di queste continuamente richieste di spiegazione, perché c'è gente che nella vita ha l'obiettivo di rompere le scatole agli altri, Luca capitolo 15, Gesù rispondendo si giustifica e ci racconta le tre parabole della misericordia, la pecora, la moneta e i due figli. Udito questo, Gesù sente il pettegolezzo dietro la porta. Non è che dice, vedi qua? Cosa dite? No, questo lo farei io. Gesù dice, udito questo, disse, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Spiega perché. E ha perfettamente ragione. Sono i malati che devono essere guariti, mica i sani. Se voi vi sentite sani, che problema c'è? È talmente banale questa cosa, ma aggiunge Matteo, non Marco e Luca. Io in questa frase di Gesù sento tutta la commozione di Matteo. Andate dunque a imparare che cosa vuol dire misericordia voglio e non sacrifici. Andate a imparare cosa vuol dire la misericordia. Noi dopo 2000 anni siamo ancora qui che dobbiamo imparare cos'è la misericordia. Matteo l'ha vissuta la misericordia. La misericordia non è che Dio un pacioccone, Babbo Natale, tutte le stupidaggini che ho sentito, letto, mi sono venute le bolle durante il giubileo. Leggessimo un po' più la scrittura. La misericordia, da miserior e corde. Miserior è l'atteggiamento del compassione che traduce il termine ebraico chesed. Cioè mi turbi dentro vederti così. Noi poi abbiamo tradotto pena. No. Se mi dicessi mi fate pena siete contenti? No. Ma l'atteggiamento di Dio che si mette nei tuoi panni, che soffre con te, miserio e corde e cuore. Sant'Agostino, sbagliando la traduzione, diceva la nostra miseria al cuore di Dio. In realtà vorrebbe dire Dio guarda col suo cuore, guarda con il cuore di Dio alla nostra miseria e agisce. Questo bisogna imparare, dice Gesù citando un profeta, dimostrando ancora una volta che lui, Gesù, la scrittura la conosceva, e non perché in lui è il verbo di Dio, quindi la sapeva a memoria, ma perché la meditava giorno e notte per stare col Padre. Non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i peccatori. Vedete, amici, abbiamo provato a inserire nel contesto, abbiamo detto alcune informazioni, chi sono i pubblicani, cos'era Cafarno, abbiamo riletto il testo sottolineando alcune cose. Allora la terza e ultima fase, cos'è questo per me? E ognuno se lo porta a casa, sto facendo un esempio di lezione, dicendo per esempio, ma è vero Signore, guarda un po', anch'io in effetti nella mia vita ci sono stati momenti in cui ho avuto la percezione che tu mi passassi accanto. Perché ti sto seguendo, Signore? Mi hanno sempre insegnato così, bene, per carità, ma è sufficiente? C'è stata la scintilla, c'è stato il fuoco, sono venuto a portare il fuoco sulla terra come vorrei che fosse già acceso. Il cristianesimo è fuoco, non è una buona sana tradizione che portiamo avanti, è fuoco. Rileggo questa pagina e dico, Signore, questa parola non so voi, ma a me turba questa, perché io dentro di me vorrei essere sano davanti a Dio. L'obiettivo della mia vita spirituale sarebbe andare davanti al mio confessore, non vede il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il prete fa, dimmi Paolo, io lo guardo e faccio, niente, perfetto. Oh. Noi leggiamo questa pagina e siamo ancora convinti che la Chiesa debba essere dei giusti. Quando qui c'è scritto che dei figli perdonati, dei peccatori perdonati, Perciò siamo capaci di misericordia. Perciò Matteo è capace di misericordia e dice alla sua comunità: imparate cos'è la misericordia. Si impara la misericordia, non ci viene spontanea la misericordia, ci viene il giudizio spontaneo, ci viene la carognaggine spontanea, non la misericordia. La misericordia non è la pena degli altri, non è la compassione, non è io mi sento migliore, ma è dire: io so, c'ero anch'io lì e non sono cambiato perché mi sono tanto sforzato, ma mi sono accorto, mi sono alzato e sono andato. Questa magnifica visione del discepolato, come lo celebriamo domani, i 10 lebbrosi che vanno da Gesù urlando, uno di questi è samaritano, Gesù dice di andare dal sacerdote a far cosa, era l'ufficiale sanitario del tempo, quindi non li guarisce mica. Dice: no, andate, come andiamo? Guariscici, no? Abbi pietà di noi. No, voi andate. Loro vanno. Uno di loro, scrive Luca, vedendosi guarito, tornò indietro. Si vede guarito, fa introspezione, si guarda dentro. È un peccatore? La lebbra si pensava fosse la iattura, la punizione, la maledizione di tutte le maledizioni divine. Vedendosi guarito. Io mi sono visto guarito, sì, c'è ancora molte cose, ma io mi vedo guarito, vedo quanto sono cambiato seguendo il Signore. Questo possiamo dire. L'ultima cosa su Matteo, e non riusciremo assolutamente mai a fare un altro brano, ma sapete una cosa che a me ancora più commuove? Matteo scrive il suo Vangelo probabilmente appena dopo l'anno 70, mettiamo 75 a spanne. Da quell'incontro sono passati 40 anni e lui lo racconta, come dire, ne è valsa la pena, e lo ringraziamo per quello che lui ci racconta. Cinque minuti li avete ancora? Ce la fate? Sì, non sono convinto che di sì, eh. No, brevemente. Una delle caratteristiche di Matteo, che sicuramente tutti voi sapete, maestro in Israele, però studiate la prossima volta, prima di venire, perché io non interrogo oggi, ma è il cosiddetto discorso della montagna, che è il suo... Ah, ho dimenticato una cosa fondamentale. Matteo prende il materiale di Marco e lo riorganizza in 5 grandi discorsi, 5 libri della Torah. Infatti c'è la Genesi di Gesù, l'Esodo di Gesù, il Pentateuco di Gesù... Scusate, il Deuteronomio di Gesù, è un po' come se in falsariga lui rileggesse la storia di Gesù come il grande Mosè, interessante. E infatti, dopo aver parlato della Genesi, la nascita di Gesù, Marco non ne parla, dove ha parlato dell'esodo di Gesù, la fuga in Egitto, guarda caso c'è il Deuteronomio, cioè capitolo 5, 6 e 7, il cosiddetto discorso della montagna con le beatitudini. Discorso della montagna, guarda caso le tavole vengono date sull'Oreb, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, io non ho certo il tempo in 4 minuti di parlarvi delle beatitudini, però due parole sì, perché le beatitudini, che non so per quale misteriosa ragione abbiamo un po' dimenticato, e che mi sembra dovrebbero essere mandate a memoria perché sono la carta costituzionale del Regno di Dio. Forse perché non sono mai state tanto capite, non so, non sono certo così arrogante da dire adesso ve le spiego, però magari proviamo a rileggerle. Beati i poveri in spirito, perché di essere regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati, beati i miti, perché avranno in eredità la terra, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati, beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, beati i perseguitati per la giustizia, perché di essere regno dei cieli, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. La prima sensazione che abbiamo noi leggendo questa pagina è di grande interesse. Beati vuol dire siete felici se, sarete felici se. Quindi uno dice: finalmente il trucco, finalmente vengo a sapere cosa devo fare per essere felice. Poi leggiamo: beati i poveri, beati quelli che piangono, beati quelli che sono perseguitati. Ah no, cambiamo, per forza non ce le ricordiamo. L'elenco delle sfortune, delle iatture, la quintessenza dell'idea che il cristiano è quello sempre cui va tutto storto e che coltiva la sua sofferenza e pialla e carteggia la sua croce tutte le mattine. No, non c'è scritto questo. Gesù sta parlando ai suoi discepoli, cioè a noi, e sta dicendo: sei beato non perché sei sfortunato, ma perché nonostante la sfortuna tu vedi oltre. È declinato al futuro come i 10 comandamenti, preferisco chiamarli in ebraico le 10 parole, davar. Andate a prendere i 10 comandamenti, Esodo capitolo 20, sono tutti declinati al futuro. Rispetterai, non ucciderai, non ruberai, è il futuro. Dio è il nostro, è il Dio del futuro. E qui Gesù dice la stessa cosa: sei felice se sei povero in spirito, non se sei pitocco che non riesce a sbarcare lunario, cioè se non sei un arrogante, se sei un mendicante nello spirito, se elemosini. Io non considero per me, Paolo, un'umiliazione dire che non ho in tasca le risposte alle grandi domande della mia vita. Ho bisogno che altri me le diano, che il Signore me le dia. Allora sei beato se capisci questo, se sei povero spirito, perché ti appartiene il regno, perché sei capace di accoglierlo. Un po' come la parabola che leggeremo di nuovo tra qualche domenica, del fariseo che in prima fila nel tempio dire: uè, sono mica male, il pubblicano in fondo che dice: che devo fare? Gesù non sta dicendo che quei due, uno è bravo e uno è cattivo, dice: uno è pieno e l'altro è vuoto. Se è pieno, Dio non c'è posto; se è vuoto, Dio può arrivare. Beati quelli che sono nel pianto, ma non perché piangono. Beato te quando piangi, no, beato te perché sarai consolato. Beati i miti, pensate oggi che abbiamo Erdogan che sta, no, veramente, che tristezza, viene un tale sconforto che non ha neanche più voglia di informarsi, ci siamo arresi alla violenza, alla globalizzazione dell'indifferenza, che tristezza, e a me viene da dire, sono proprio fesso, io sono fesso. Il mite è uno che sceglie la parte ragionevole delle cose. Il mite è quello che dice: vabbè, adesso mi supero in autostrada da 130, adesso... No, perché dentro di me c'è un piccolo assassino, quindi cerco di tenerlo calmo. Beato tu che sei mite, perché se sei mite, sei felice se sei mite, non sei stupido che gli altri ti passano davanti, perché erediterai la terra. Beato se ancora non ti sei arreso all'ingiustizia, che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Felici i puri di cuore, perché vedranno Dio. I puri di cuore vuol dire quelli che, avete presente, ci sono persone a volte che vedono sempre il male ovunque, no? Maliziosi. Non soltanto a livello sessuale, cioè a tutti i livelli, no? Ma quello ha detto così perché c'è un secondo fine. Invece Gesù dice il contrario: beati pure di cuore, beati quelli che non hanno questo sguardo avvelenato, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, non i pacifisti pacificati, come dico io, quelli che la fanno la pace, poi magari ne parlano, ma la fanno col tuo vicino. Riunione condominiale, leggere questa è una riunione condominiale, viene giù il mondo. Beati gli operatori di pace, cioè che si sbattono, che non vuol dire che ce la fanno, ma almeno ci provano, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati quelli perseguitati per la giustizia. Gesù è il primo a avere vissuto queste beatitudini. Io dico sempre: quanto ti è costato essere un discepolo, un cristiano? Quanto ti costa? Niente, che vivi in monastero? No, quindi vuol dire che non si vede molto, Una piccola presa in giro, una scelta sul lavoro che tutti rubano e tu dici di no, o cose del genere, eccetera, eccetera. Vedete, cioè le beatitudini Poi ci sono tre capitoli in cui spiega pezzo per pezzo, ma c'è questa idea bellissima, geniale. E subito dopo Matteo riporta la frase di Gesù: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde sapore, con che cosa lo si renderà salato? Null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato. Voi siete la luce del mondo. Qualche anno fa, con mio grande disappunto, ho scoperto, durante una visita della salina di Margherita di Savoia, la più grande d'Europa, in Puglia, che il sale non può perdere il suo sapore. Ho chiesto tre volte a... e per tre volte ho detto: no, non può perdere il suo sapore il sale. Gesù, che cosa stai dicendo? Che non è risalato prima, quindi. Che non è risalato prima. Il sale, ciò che dà sapore alla nostra vita, sono le beatitudini. Più avanti nel Vangelo di Matteo, sempre nelle beatitudini, ma chiudo perché sennò siamo qui tutta la notte. Più avanti, Gesù dice a un certo punto, no, quando dice: se uno ti obbliga a fare un miglio, tu fanne due, sai, questa roba è un po'... se uno ti dà uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Ovviamente il paradosso, non è che se voi adesso andate a casa, trovate i ladri in casa, gli correte dietro e dite: aspetta, hai dimenticato il televisore. No. Però è il paradosso, cioè quando tutti si aspettano la tua reazione, tu fai altro, e Gesù lo dice: se amate quelli che vi amano, che fate di straordinario? Io aggiungo: se noi cristiani non siamo capaci a perdonare o a parlare bene degli altri, chi è capace? Concludo, potrei continuare davvero per delle ore, vi ringrazio, scusate. Innamoratevi della parola, innamoratevi della parola di Dio, dedicate del tempo. Beato l'uomo, scrive il Salmo 1, che affonda le sue radici vicino al sorgente d'acqua, non seccherà quando verrà. La parola meditata, pregata, accolta, bisogna farsi aiutare un po' all'inizio, certo, poi viene via tutto liscio, quindi non va letta come se fosse un testo. Io lo dico ai preti presenti, mi è successo, è stato veramente per me una pugnalata al cuore. Una volta ho incontrato un prete di una diocesi italiana, diceva: guarda, in seminario il mio professore di esegesi mi ha fatto talmente odiare la Bibbia. Ho detto: mamma mia, probabilmente era uno di questi che andava a vedere, no, gli schemi, come se fosse vivisezionare un cadavere. Questo non va bene, ma non va neanche bene una lettura fondamentalista della scrittura, cioè che uno dice: ah, c'è scritto ABC, quindi no, capisci cosa veramente si vuol dire. Con un po' di passione soprattutto possiamo fare. Allora io vi auguro davvero di incontrare, di conoscere, di meditare San Matteo. Prima, scherzando, stamattina raccontavo ai frati, ero i frati conventuali di Rimini, raccontavo che io una volta al mese, vicino a Pavia, con un gruppo di persone della mia associazione Zaccheo, facciamo la lezione continua, cioè meditiamo passo passo i Vangeli. Quindi una volta al mese, due meditazioni, due ore. Per leggere Marco ci abbiamo messo 3 anni, siamo al 5º anno e non abbiamo ancora finito Matteo. Ed è spaziale, cioè, perché approfondendo, come la goccia, veramente entra dentro e ti illumina la vita. È quello che vi auguro di tutto cuore. Grazie dell'ascolto.